No, 70 no. Avete perso il conto. Domani è sabato. Sì. Sì, sì. Oggi è San Biagio, eh?
Esattore delle gole. C'è una cosa attaccata al collo, non lo faccio in San Biagio.
È un'intercessione, Santi Blasi, Episcopi, Custodia, Tedeus, Abomni, Malo, Cultura, Sieta, Abomni, Ali.
Ha spiegato.
Sì, sì, due candele incrociate
con un fiocco rosso,
un nastro, un nastro
con fiocco rosso,
un nastro sì, rosso, colorato, le due, per tenere insieme le due
mi devo far benedire,
candele,
io ho sempre la gola in fiamma, mi benedici stasera la gola con due candele.
A me mi prendi già a capo.
E bisogna trovare il santo specializzato.
A lui la capo, a me la gola, perché San Biagio.
Giovanni Battista può essere, perché rosso di testa,
di malafesta a capo. Ci siamo.
Nel il calendario bizantino c'è anche la festa del ritrovamento della testa di San Giovanni, perché c'è San Giovanni decollato,
è il 30 agosto, no?
Il 29. E poi c'è la testa ritrovata, perché sennò il cadavere rimane senza testa. Maurizio, c'è posto? C'è posto là anche, credo. Come vuoi?
No, questo invece la conosci?
Credo che ci sia quasi ora.
È andata la sorella di Piero, che sta ad Arezzo.
E ora? Ci siamo? Bene. Quinta domenica del tempo ordinario. Vi ricordo i testi. La prima lettura è tratta dal libro di Isaia. Nel capitolo 58 si leggono i versetti da 7 a 10. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, stiamo leggendo dall'inizio del tempo ordinario, di domenica in domenica, questa lettera, nel capitolo 2, dal versetto 1 al versetto 5. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 112, ma noi questa sera abbiamo a che fare con il salmo 79, come voi già potevate prevedere. Salmo 79, quindi il brano evangelico. Proseguiamo nella lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, dal versetto 13 al versetto 16. Ci prepariamo a celebrare la quinta domenica del tempo ordinario, come sappiamo, vi ricordavo io stesso un momento fa. Prosegue così il nostro cammino attraverso le domeniche di questo scorcio invernale dell'anno liturgico. Intanto, proprio ieri abbiamo celebrato la festa della presentazione del Signore. Si è così definitivamente chiuso il tempo natalizio. Abbiamo ricevuto tutti tra le nostre braccia il dono della luce, il dono della salvezza, quel dono che nella carne del piccolo Gesù, nostro Signore e Salvatore, è stato consegnato anche a noi, come all'anziano Simeone. La luce dell'Evangelo è stata affidata a noi tutti, alla Chiesa e a ciascuno di noi. Infatti, ormai Cristo Signore è entrato nel Tempio di Israele, è andato incontro alle persone del suo popolo, ha colmato l'attesa profetica di Gerusalemme. Ed è da questo incontro che è scaturita una luce che si diffonde su tutte le genti della terra e su ogni creatura. Il Figlio di Dio ha preso dimora in questo mondo, nella carne umana e nella storia del suo popolo. È così che l'universo intero e tutta la storia ne ricevono riflessi luminosi e lampi di consolazione. Conserveremo il lume della candelora, è la parola dell'Evangelo che ci annuncia il compimento della incarnazione del Figlio di Dio. Colui che ha cercato dimora in quel popolo, in quella città, si offre a ogni creatura e si consegna anche a noi affinché l'accogliamo e lo seguiamo lungo la strada del suo ritorno alla casa del Padre. Amen. Leggiamo il testo che vi citavo nel libro di Isaia, nel capitolo 58. Leggiamo dal versetto 6 al versetto 13. Ercolino, leggi pure.
Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che è di nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà. Implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se offrirai il pane all'affamato, se saldirai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le antiche rovine, ricostruirà le fondamenta di epoche lontane, ti chiameranno riparatore di brecce, restauratore di casa in rovina per abitarvi.
Se tratterai fino qui, sì. Versetto 30. Leggevo male, sì.
Se tratterrai il piede dal violare il sabato, dall'obbligare affari nel giorno a me sacro, se chiamerai il sabato delizia e venerando il giorno sacro al Signore, se lo onorerai evitando di metterti in cammino, di sbrigare affari e di contrattare.
Allora
troverai la delizia del Signore, io ti farò calcare le alture della terra, ti farò gustare l'eredità di Giacobbe tuo padre, poiché la bocca del Signore ha parlato.
Ecco, grazie. Avevo letto 13 ma c'era scritto 12. Diciamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5. Siamo alle prese con il discorso della montagna già dalla settimana scorsa. Nel capitolo 5 leggiamo i versetti da 13 a 16. Del Francesco.
Voi siete il sale della terra, ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli.
Grazie. Lasciamo da parte il brano evangelico per ora e invece spostiamo l'attenzione sul Salmo 79. Proseguiamo nella lettura passo passo dei salmi uno dopo l'altro e abbiamo a che fare questa sera con una lamentazione corale. Alcuni altri esempi già nel Salterio abbiamo incontrato, altri testi di questa stessa tipologia sono presenti in altri scritti dell'Antico Testamento e poi riemergono anche nel Nuovo Testamento in diversi luoghi, intonazioni di tipologia lamentosa, una orazione lamentosa, un'orazione che è lamento. C'è un libro intero nell'Antico Testamento che si intitola Lamentazioni e così altri salmi e soprattutto pagine che leggiamo nei libri profetici. Fatto sta che il nostro Salmo 79 ci viene incontro immediatamente dopo aver letto la settimana scorsa quella lunga meditazione sulla storia della salvezza che è il Salmo 78 e ce ne siamo occupati una settimana fa. Vedete che qui nel nostro Salmo 79 viene raccolto tutto quel dolore che leggendo il Salmo 78 abbiamo potuto interpretare come luogo e tempo di rivelazione per quanto riguarda quella scelta d'amore con cui Dio ha rivelato il suo segreto, il suo paradosso, il suo enigma. Ne parlavamo a suo tempo e non sto adesso naturalmente a perdere tempo ritornando indietro. Quel segreto che assume il valore di un criterio interpretativo in tutta la storia umana, laddove il disastro, il fallimento, la sconfitta, il dolore in primo piano è il popolo dell'alleanza con le sue vicissitudini, in realtà è la storia universale che viene presa in considerazione senza possibilità di discriminare privilegi o esclusioni, ed ecco quel dolore tutto interno alla scelta d'amore con cui Dio si è avvicinato. È Lui che ha scelto, il Dio vivente, ed è Lui che ha fatto della nostra miseria umana che è coinvolta nell'esperienza di una sconfitta così clamorosa il sacramento rivelativo della sua volontà d'amore. Vedete, il Salmo 78 a questo riguardo continua a attirare la nostra attenzione. Dicevo un momento fa, non è il caso che torniamo indietro, poi istintivamente avverto l'urgenza invece di un richiamo, ma non cederò a questa tentazione, vi posso assicurare, dobbiamo proseguire. Ma quella scelta d'amore, per cui ecco il segreto paradossale che dal di dentro della storia umana ci rivela come Dio è presente e opera per la salvezza, in modo tale da far sua la tristezza amarissima di quella sconfitta della quale è responsabile la mancata corrispondenza da parte di un popolo esemplare, ma da parte della nostra vocazione alla vita, ed è una vicenda che coinvolge in termini ecumenici l'umanità intera. Ecco, ebbene vedete, il Salmo 79 assume inconfondibilmente la fisionomia di una vera e propria liturgia del dolore. Una liturgia del dolore che, in base a quanto abbiamo potuto considerare leggendo il Salmo 78 la settimana scorsa, è già tutta interna a quella rivelazione del segreto di Dio, del suo enigmatico e paradossale protagonismo. Come avviene che il mistero di Dio si riveli attivo ed efficace in una prospettiva di salvezza che non è decretata come una sentenza ufficiale, anche giuridicamente motivata, istituzionalmente, validamente documentata, ma è un'opera redentiva, un'opera di riconciliazione, di ricostruzione della vocazione alla vita dall'interno di un fallimento in cui la vocazione alla vita in realtà precipita nella morte. Ed ecco tutto questo perché lui stesso, nella inesauribile ricchezza del suo mistero, che ha fatto sua la miseria della nostra vicenda umana. Vedete che tutta la storia della salvezza va poi in questa direzione, fino alla finezza dei tempi, fino all'incarnazione, fino alla Pasqua redentiva del Signore Gesù che muore, che risorge, che fa sua la miseria della nostra condizione umana che va incontro alle conseguenze del peccato fino alla morte. Ebbene, vedete, liturgia del dolore, vi dicevo. Il Salmo che adesso leggiamo è certamente, per quanto riguarda la sua composizione, da collocare nel periodo storico successivo alla grande catastrofe, quello che fu il tempo della massima desolazione per il popolo di Dio dopo l'anno 586 avanti Cristo, quando Gerusalemme viene conquistata e quindi la popolazione viene deportata e il tempio è profanato, la città è oggetto di tutte le violenze che l'esercito babilonese può permettersi impunemente. È evidente, le mura sono demolite e la città sarà poi abbandonata, un cumulo di macerie. Dopo l'anno 586 avanti Cristo, questo evento storico sta sullo sfondo del nostro Salmo, che peraltro, come capita sempre, assume anche un valore esemplare che non è rigorosamente condizionato dal riferimento a quel momento della storia antica, assume un valore che è espressione di un messaggio eloquente in rapporto alla vicenda umana nella varietà del percorso che passa attraverso vicissitudini più o meno catastrofiche, e comunque vedete passa sempre attraverso quel disagio penosissimo che è l'esperienza per tutti e per ciascuno di noi del proprio fallimento. E d'altra parte, ecco, è proprio questa esperienza del fallimento doloroso che acquista un valore liturgico, diventa espressione orante, diventa celebrazione, perché questa esperienza di un fallimento dolorosissimo interamente avvolta dalla rivelazione di quell'abbraccio d'amore per cui è il Dio vivente che ha occupato questo spazio, questo territorio, questo dramma del nostro vissuto umano ridotto all'evidenza della propria insufficienza e dir troppo poco l'esperienza e l'evidenza della nostra contraddizione umana, per cui i nostri tentativi di affermarci, di realizzarci, di costituirci come protagonisti della nostra vocazione alla vita ci pongono dinanzi all'evidenza di come tradiamo la nostra vocazione alla vita. Ecco, il tradimento di quel dono d'amore che sta all'inizio di tutto e che costituisce la ragione del nostro progressivo consumarci in un contesto in cui dominante è l'evidenza di quel fallimento di cui vi parlavo. E d'altra parte, ecco, è proprio questa nostra pretesa di protagonismo che ci pone in radicale contraddizione rispetto alla nostra vocazione alla vita, che ci conduce a precipitare in quel in quell'abbraccio che è rivelazione in modo del tutto gratuito e inimmaginabile, al di là di ogni possibile aspettativa umana, rivelazione di quella volontà d'amore che trasforma il dramma della nostra inguaribile contraddizione in una epifania di misericordia. Ed ecco il nostro salmo, tre sezioni, la prima sezione dal versetto 1 al versetto 4, che descrive una vicenda che noi senza alcuna incertezza possiamo senz'altro ricondurre a quel periodo storico a cui accennavo poco fa, subito dopo l'anno 586 e nel periodo successivo. Prima sezione. La seconda sezione contiene una serie di invocazioni dal versetto 5 al versetto 9, e la terza sezione è quella dal versetto 10 al versetto 13, che assume una rilevanza propriamente epifanica, rivelativa. Leggo. O Dio, nella tua eredità sono entrate le nazioni, i Goim. Oh Dio, ecco, la tua eredità. L'eredità è la terra? L'eredità è la città? In una accezione ancora più precisa e più particolareggiata. E infatti hanno profanato il tuo santo tempio, dunque Gerusalemme. Hanno ridotto in macerie Gerusalemme, ecco, la città è espressamente menzionata. Hanno abbandonato i cadaveri dei tuoi servi in pasto agli uccelli del cielo, la carne dei tuoi fedeli, agli animali selvaggi. Hanno versato il loro sangue come acqua intorno a Gerusalemme e nessuno seppelliva. Siamo divenuti l'obbrobrio dei nostri vicini, scherno e ludibrio di chi ci sta intorno. Leggo questi versetti con un certo slancio. Sono versetti da leggere con tono dolente, lamentoso, e subito ce ne rendiamo conto. Abbiamo a che fare con l'esperienza della infamia ormai subita e acquisita come il dato che rende pubblica la sconfitta di una storia, la sconfitta di una vita, il percorso di una vicenda che registra in maniera clamorosa il proprio fallimento. Una situazione obbrobriosa che qui viene descritta, vedete, in maniera essenziale, ma in maniera più che mai efficace e sconvolgente, perché i fatti suscitano uno sgomento che non è disponibile a un sollievo o una qualche consolazione, qualche forma giustificazione per quello che è avvenuto e sta avvenendo, così da tranquillizzare almeno, lenire gli animi nell'esperienza di quello che comunque è un grande dolore. Questo dolore non è consolabile, certo non è consolabile nell'immediato, non è consolabile comode procedure così semplificatorie e sdolcinate, certamente no. Vedete, qui il motivo più radicale, proprio più profondo del dolore sta nella constatazione che ormai è esplosa in maniera dirompente, la constatazione di aver sciupato il dono di Dio. Aver sciupato il dono che viene da Lui. Notate, sono in questione dei luoghi, la città, il tempio, sono i grandi sacramenti, posti da Dio stesso nel contesto della storia del popolo come i segni della sua presenza, della sua volontà d'amore, del suo impegno nel gestire un rapporto di alleanza che porta con sé la ricchezza inesauribile della vita stessa di Dio. Ed ecco, vedete, i luoghi sono devastati, macerie Gerusalemme, il tempio profanato, il luogo santo per antonomasia, e in più nel versetto 2 vedete le persone sono schiacciate sotto il carico di vicende spietate, fino all'espressione suprema, cadaveri abbandonati, carogne esposte agli animali selvatici e l'impurità della morte che domina l'ambiente. E ancora vedete nel versetto 3 quell'accenno al sangue versato intorno a Gerusalemme, con quella sottolineatura circa l'assenza di coloro che si dedichino alla sepoltura. Perché questo significa che non sono più reperibili segni di attenzione al dolore altrui, segni di disponibilità a raccogliere le spoglie mortali di coloro che sono abbandonati alle intemperie naturali come oggetti senza alcun valore, e sono in realtà i cadaveri di creature umane. E quindi vedete questa percezione di come nella catastrofe generale sono colpiti, offesi, sono in qualche modo erosi e cancellati i sentimenti. È forse l'elemento più drammatico e più sconcertante di questa catastrofe storica. Nessuno seppellisce. E vedete qui il versetto 2 dice comunque che i cadaveri che sono esposti come preda agli uccelli rapaci o alle belve della terra, sono i cadaveri dei tuoi servi. E poi nello stesso versetto leggiamo la carne dei tuoi fedeli. Vedete, sono espressioni niente affatto banali quelle che compaiono qui. I servi, i fedeli, chassidim. Beh, dovete sapere che qui è proprio nella tradizione ebraica che legge il Salmo 79 che questi titoli, che di per sé sono titoli di prestigio, i tuoi servi, i tuoi fedeli, coloro che sono oggetto di questa catastrofe storica così travolgente, ma vedete, nella tradizione ebraica si insiste nell'affermare che, e adesso cito alla lettera quello che dice Kimchi a proposito di questo versetto, questi servi sono coloro che ricevettero tale titolo dopo che, essendo stati uccisi, la morte espiò le loro colpe. Vedete, non erano servi e poi sono stati uccisi, ma proprio già intuisce l'antico maestro della tradizione ebraica, sono servi che diventano tali in quanto attraverso la morte la loro colpa è espiata. E il Midrash, a proposito di questo versetto, a proposito di quell'espressione, i tuoi fedeli, chassidim, dice, ma erano veramente fedeli? Erano veramente, punto interrogativo, erano veramente fedeli? Perché come è possibile che fossero fedeli se si sono adesso trovati in questa condizione di cadaveri esposti alle belve feroci? Erano davvero fedeli? E allora il Midrash dice, il testo significa che così divennero tali dopo aver subito il giudizio. Vedete che qui non stiamo piangendo su un dramma di quei fedeli che sono stati ridotti a carne da macello, ma qui stiamo contemplando come avviene che coloro che sono carne da macello acquistino il valore di fedeli che corrispondono alla iniziativa del Dio vivente. Vedete, Chassidim sono coloro che sono in relazione con la Chesed del Signore. La Chesed è la grazia, è la benevolenza, è la misericordia, è l'amore di Dio. E vi cito questi testi perché, vedete, nella tradizione ebraica già il Salmo 78 viene 79 viene letto in una prospettiva che è tutta aperta a un itinerario di redenzione. Questo dolore è un dolore fecondo, è un dolore inconsolabile, vi dicevo io stesso poco fa, è un dolore ingiustificabile, è un dolore irreparabile. Eppure vedete, qui siamo in grado di affacciarci su un orizzonte nuovo, ma quell'orizzonte nuovo che, come noi già sappiamo, siamo reduci dalla lettura del Salmo 78, dipende dal fatto che è il Dio vivente che ha fatto di questa storia sbagliata il luogo, il tempo, lo strumento, il sacramento della sua rivelazione. È Lui che è venuto, è Lui che si è manifestato, è Lui che ha fatto di questa vicenda inconsolabile per quanto riguarda la nostra esperienza del dolore una rivelazione di amore nuovo, un amore che corrisponde a quella misura enigmatica, paradossale, per noi assolutamente segreta, che appartiene al grembo e alla intimità della vita di Dio, come leggevamo nel Salmo 78. Fatto sta che il Midrash, a proposito del versetto che abbiamo sotto gli occhi, dice coloro che diventano fedeli dopo aver subito il giudizio. Allo stesso modo la scrittura dice altrove e cita un testo del Deuteronomio. Il testo è questo: se l'empio meriterà di essere fustigato, il giudice lo farà stendere per terra e fustigare in sua presenza, ma la punizione non sia troppo grave, perché il tuo fratello non sia disonorato alla tua presenza. Questo testo nel capitolo 25 del Deuteronomio, per cui il massimo è arrivare a 40 colpi, ma siccome non si può superare, allora si è sempre 40 meno 1, massimo 39, lo dice anche San Paolo che è stato fustigato in questa maniera, 40 colpi meno 1, 39, non 40, perché? Perché non si può andare oltre, perché? Perché la punizione non può essere così grave che tuo fratello sia disonorata la tua presenza. E vedete, il Midrash commenta, all'inizio è chiamato empio e quindi viene punito, ma dopo che è stato punito è chiamato tuo fratello. L'empio viene ad essere punito, ma in modo tale che tuo fratello non sia disonorato. È l'empio? È tuo fratello. E qui vedete, ritornando ai versetti che leggevo, abbiamo a che fare dunque con la descrizione di una vicenda che ha una sua evidente, proprio monumentale visibilità pubblica, un cumulo di macerie. Ma i pochi versetti che abbiamo letto, i quattro versetti di questa prima sezione, danno un importantissimo risalto allo sconvolgimento delle coscienze, a quelli che sono i dati invisibili del dolore che sconvolge gli equilibri affettivi, che disorienta i pensieri, che interrompe quelle che sono le normali procedure del discernimento a cui solitamente si ricorre per apprezzare e quindi gestire le relazioni interpersonali. Adesso invece siamo divenuti l'obbrobrio dei nostri vicini, scherno e ludibrio di chi ci sta intorno. Ecco, adesso vedete, seconda sezione del nostro Salmo. E vi dicevo, in questa seconda sezione invocazioni, implorazioni, è abbastanza naturale che una orazione lamentosa assuma anche il linguaggio della supplica, è abbastanza naturale. Ma è anche vero che già il lamento di per sé nella rivelazione biblica è orazione, è preghiera. E in più adesso veniamo a sapere che qui l'orante, ma l'orante è un'assemblea, questo testo certamente suppone una partecipazione corale a questa liturgia del dolore di cui parlavi inizialmente. E quindi fino a quando, Signore, sarai adirato? Per sempre? Da qui una serie di invocazioni supplichevoli, imploranti, fino a quando sarai adirato per sempre? Arderà come fuoco la tua gelosia, riversa il tuo sdegno sui popoli che non ti riconoscono e sui regni che non invocano il tuo nome. C'è anche un accenno all'invettiva nei confronti dei cosiddetti nemici, gli altri popoli, le nazioni della terra che non ti riconoscono, i regni che non invocano il tuo nome, perché hanno divorato Giacobbe, hanno devastato la tua dimora, un'intonazione imprecatoria. Attenzione però, non c'è molto da impressionarsi. Qui nel tumulto della vicenda, così come ci viene descritta nelle sue forme visibili e esteriori, e nel tumulto degli animi, non è affatto strano che affiori questo tentativo di recriminazione. La colpa è degli altri, la colpa è degli altri. I pagani, gli aggressori, i vincitori di turno, e in più vedete il versetto 8 aggiunge: non imputare a noi le colpe dei nostri padri. La colpa non è soltanto degli altri, o sarebbe soltanto degli altri, in quanto coloro che hanno assediato, aggredito, conquistato Gerusalemme, capitale del regno, dopo aver naturalmente già devastato tutto il territorio, e poi tutte le vicende successive che sono l'effetto inevitabile del dominio babilonese imposto a quella gente e a quella terra. E ci sono i nostri padri, non imputare a noi le colpe dei nostri padri, presto ci venga incontro la tua misericordia. Dunque noi siamo costretti a portare le conseguenze degli errori di quelli che ci hanno preceduto. gli altri, quelli che ci hanno preceduto, vedete, tentativi di interpretare la situazione attuale come l'effetto di un'aggressione ingiustificata o come la conseguenza di colpe altrui. Non imputare a noi le colpe dei nostri padri, leggevo il versetto 8, presto ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo troppo infelici, questo è il dato oggettivo a cui non si può sfuggire, siamo troppo infelici, aiutaci Dio nostra salvezza per la gloria del tuo nome, salvaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Notate come all'interno di questa sezione abbiamo a che fare con una progressiva evoluzione per quanto riguarda l'atteggiamento interiore del nostro orante o dei nostri oranti, perché all'inizio, ve lo facevo notare, questo tono recriminatorio che rivendica il diritto di protestare nei confronti di colpe altrui, ma notate come già dall'inizio della sezione, nel versetto 5, emerge in maniera molto significativa il richiamo alla gelosia del Signore. Qui è in questione la tua chidà, la tua gelosia, la tua gelosia, la tua gelosia. E dunque il vero aggredito, il vero contestato, il vero offeso, il vero insultato, qui sei tu, la tua gelosia. E allora, vedete, gli oranti qui considerano autorizzati a invocare lo sdegno del Signore sulle nazioni che non ti riconoscono, non invocano il tuo nome, hanno divorato Giacobbe e il popolo dell'alleanza, hanno devastato la dimora che è il Tempio. Notate che in ebraico comunque qui il termine tradotto con dimora è il pascolo, è la dimora, ma in un contesto che assume una inconfondibile fisionomia pastorale, peraltro di questo ci siamo resi conto una settimana fa leggendo il Salmo 78, l'insistenza su una dimensione pastorale che contiene tutto quel percorso rivelativo che abbiamo intravisto a suo tempo. E qui, vedete, Giacobbe è il suo pascolo, la dimora è la terra, è la città, è il tempio, è il sacramento rivelativo della presenza viva del Signore. È il pascolo, Giacobbe è il suo pascolo, Giacobbe è il gregge, è il suo pascolo, vedete adesso il gregge è divorato, e poi di seguito quell'accenno alle colpe dei nostri padri, di cui gli oranti qui per un momento si ritengono vittime che subiscono ingiustamente conseguenze che non sono di loro competenza. E vedete come adesso versetto 8 e versetto 9, vi dicevo, l'intonazione della supplica prende un'andatura che si libera progressivamente di quel tono protestatario, quel tono imprecatorio, quel tono rivendicativo che abbiamo colto nei versetti 5, 6, ancora il versetto 7 e qui il versetto 8. Non imputare a noi le colpe dei nostri padri, presto ci venga incontro la tua misericordia. Le viscere del Dio vivente, le tue viscere. E vedete, come adesso versetto 8 e versetto 9 le invocazioni non fanno più appello a motivi più o meno credibili, e in realtà sembra proprio di dover affermare del tutto incredibili, inaccettabili e inconcludenti circa l'opportunità di considerarsi vittime di chissà quali soprusi altrui provenienti da responsabilità altrui. Questo tono è superato, perché adesso, vedete, adesso ci venga incontro la tua misericordia. Questo. E l'attenzione è tutta rivolta al modo di essere presente e al modo di rivelarsi del Signore. Ecco, in questa situazione in cui tu sei stato aggredito, perché siamo stati aggrediti noi, e allora perché tu non intervieni a nostro vantaggio, perché devi difendere te stesso, ma il Dio vivente non interviene a nostro vantaggio perché non deve difendere se stesso. E il Dio vivente non è presente per difendere se stesso. E in ogni caso non rivendica il valore della sua iniziativa così come dall'inizio si è manifestata, perché restituisce a noi che pretendiamo il riconoscimento di diritti che sarebbero stati offesi. Perché non è vero, non è vero, non è così. E invece, vedete, ci venga incontro la tua misericordia, perché siamo troppo infelici, non abbiamo da far valere titoli che ci qualificano come le vittime di un sopruso. La realtà è che siamo infelici, questo sì, e la realtà è che questa nostra infelicità è tutta consegnata adesso a quello spalancamento delle viscere del Dio vivente che qui i nostri oranti stanno contemplando. È il mistero di Dio che si presenta come spazio immensamente capiente, le viscere della misericordia, laddove tutta la nostra infelicità è accolta, può depositarsi, può consegnarsi, può affidarsi. E vedete di seguito il versetto 9, aiutaci Dio nostra salvezza per la gloria del tuo nome. Adesso è il tuo modo di rivelarti, il tuo modo di rivelarti che non corrisponde alle nostre pretese, alla nostra presunta capacità di interpretare gli eventi e di distribuire titoli di ragione o di condanna, di approvazione o di rimprovero agli uni agli altri, e dunque un tentativo anche di reinterpretare il proprio vissuto come un'ipotesi ancora di autosufficienza. Questa pretesa di autosufficienza è radicalmente stroncata, travolta. È proprio vero, siamo troppo infelici, ma questa infelicità è tutta interna al grembo della misericordia del Dio vivente. Questo sì, aiutaci Dio nostra salvezza per la gloria del tuo nome, vedete, perché questo sei tu. Perché questo è il tuo modo di rivelarti. Perché tu sei qui e sei presente e sei vivo e sei operante in questa storia, perché hai fatto tu il nostro dolore. Lo hai preso tu. Lo hai accolto tu. Lo hai abbracciato tu. Lo contieni tu, con tutte le conseguenze della nostra storia sbagliata. Aiutaci Dio nostro salve per la gloria del tuo nome, per il tuo nome, salvaci e perdona i nostri peccati per amore del tuo nome. Vedete che qui non ci sono più rivendicazioni, c'è una richiesta del tutto sgombra rispetto a aspettative preconcette in vista di un perdono che è in tutto e per tutto coincidente con la rivelazione del suo segreto, il segreto di quello che tu sei, di quello che tu vuoi, di quello che tu vivi, per amore del tuo nome. Ricordate che questa espressione compare nel Salmo 23, il Salmo del Pastore. Il Signore è il mio pastore, mi guida, mi rinfranca per il giusto cammino, per amore del suo nome. Per amore del suo nome. E qui per amore del tuo nome. Ecco, la tua scelta d'amore. Ed è quello che adesso leggiamo, vedete, nella terza sezione del nostro Salmo, dal versetto 10 a seguire, con una ripresa dell'attenzione che già era dedicata alla presenza degli altri popoli. Sono i Goim, le nazioni, così come si parlava di loro fin dal versetto 1. E poi di nuovo i Goim sono stati citati nel versetto 6, ma per invocare su di loro lo sdegno del Signore. E adesso vedete i Goim, ed è la moltitudine dei popoli, è l'umanità intera, e i nostri oranti, vedete, stanno rendendosi conto che per come la loro vicenda dolorosissima è adesso tutta contenuta all'interno di quella scelta d'amore che rivela il nome santo del Dio vivente, la sua iniziativa, il suo segreto, la gratuità della sua intenzione. Ebbene, vedete, questo che capita ai nostri oranti, rappresentanti di un popolo sbranato, disintegrato, disperso, frantumato, con tutto quel dramma relativo non solo ai dati di ordine empirico, ma ai dati di ordine interiore che sono sconvolti, questo che sta avvenendo a noi è un evangelo per tutti i popoli, è un evangelo, è un annuncio di misericordia per la vita dell'umanità intera. Perché i popoli dovrebbero dire: dov'è il loro Dio? Dov'è il loro Dio? Come dov'è il loro Dio? Si conosca tra i popoli, vedete come adesso il nostro Salmo insista nel segnalare questa dimensione universale, la vicenda che riguarda il popolo esposto a questo dramma così straziante. In realtà è un'occasione che diventa essa stessa sacramento rivelativo di quella iniziativa di Dio che in questo modo offre alla storia dell'umanità intera, e per quello che la storia dell'umanità registra come fallimento straziante, ed è un'esperienza universale con tutte le variabili del caso, si intende bene, nel tempo e nello spazio, ma questo adesso è divenuto un segnale che viene messo a disposizione dell'umanità intera. Vedete come passare attraverso questo strazio così inconsolabile diventa per i nostri oranti l'occasione per scoprirsi testimoni in grado di annunciare l'amore eterno e vittorioso del Dio vivente, laddove questa è l'evidenza che sta emergendo dal di dentro del loro dramma. Si conosca tra i popoli, dunque, sotto i nostri occhi, la vendetta per il sangue dei tuoi. Notate che la vendetta è la rivendicazione, è la redenzione. La redenzione, chi sei tu? Chi è? Chi è? È colui che rivendica il sangue. È colui che rivendica il sangue. Giunga fino a te il gemito dei prigionieri con la potenza della tua mano, che la tua mano è il tuo braccio. Salva i votati alla morte. Dunque, colui che prende in braccio i figli della morte, i votati alla morte sono i figli della morte, condannati a morte. Fa ricadere sui nostri vicini 7 volte l'affronto con cui ti hanno insultato, Signore. Attenzione, perché qui, vedete, è proprio lui che ha subito l'insulto meritato da noi. Coloro che ti hanno insultato, tu sei l'insultato, ecco chi è lui, colui che rivendica il sangue, colui che prende in braccio i figli della morte, colui che ha subito l'insulto meritato da noi, attenzione, meritato da noi, vedete che qui si dice fa ricadere sui nostri vicini 7 volte, voi ricordate che nel libro del Genesi capitolo 4, a proposito di Caino, il Signore Dio dice: guai a chi tocca Caino, sarà punito 7 volte. Questa punizione settuplice coincide con la presa d'atto che noi siamo Caino. È questo, sta dicendo questo. Non sta dicendo punisci loro perché loro sono cattivi. Sta dicendo noi siamo Caino. E tu sei insultato. Fa ricadere sui nostri vicini 7 volte l'affronto con cui ti hanno insultato, Signore. La nostra è la storia di Caino, ed è la storia di Caino che si converte. Ed è la storia della redenzione per la famiglia umana, vedete? La storia di Caino che si converte non è un caso isolato. Tant'è vero, vedete che qui si sta espandendo l'orizzonte in maniera sempre più ecumenica. Questa è la tua scelta d'amore, ed è proprio come leggevamo nel Salmo 78, che così noi stiamo imparando a credere nell'amore, a credere nell'amore. Ecco dove sei tu, ecco chi sei tu, ecco come il tuo nome glorioso si presenta, ecco come la tua rivelazione trasforma la nostra sconfitta, senza più pretendere di difenderci, di giustificarci, di cercare appigli più o meno ridicoli, grotteschi o addirittura sfacciati per riversare addosso ad altri le nostre responsabilità. Laddove siamo indifendibili e ingiustificabili, laddove siamo figli della morte, noi siamo presi in braccio dalla tua misericordia. E qui comincia, vedete, qui comincia proprio tutto un percorso di conversione. Conversione, vedete, che, ritornando all'antico racconto biblico, non riguarda Abele, riguarda Caino. C'è bisogno di convertire Abele, bisogna convertire Caino. La storia della salvezza riguarda Caino, non riguarda Abele. La storia della salvezza è per Caino, non per Abele. Abele non c'entra, è un'altra dimensione. E qui vedete, l'ultimo versetto è veramente ricapitolativo di tutto il percorso. E noi, adesso parlano in prima persona plurale, noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, tuo popolo e gregge del tuo pascolo. Vedete, adesso usa il termine popolo. È vero che nel corso del Salmo abbiamo trovato il termine popoli al plurale, ma in ebraico era sempre goim, che è il termine che serve a indicare le nazioni pagane, mentre adesso dice amò, amecha, il tuo popolo, am è il popolo, il tuo popolo, gregge del tuo pascolo. Adesso è il popolo, vedete, è il popolo dell'alleanza, ma adesso è un popolo che contiene in sé la moltitudine umana. È veramente una visione della famiglia umana che si costituisce laddove il nome glorioso del Dio vivente si rivela, laddove lui si presenta protagonista di quella novità assoluta che ci chiama a constatare come si è fatto carico lui, ha patito lui, ha vissuto lui, ha assorbito lui il nostro fallimento. Colui che è stato tradito nell'amore è colui che è vittorioso nell'amore. Noi, tuo popolo e gregge del tuo pascolo, ti renderemo grazie per sempre. Di età in età proclameremo la tua lode. Attenzione a questi versetti, perché, vedete, i padri della Chiesa sono molto attenti nella lettura del Salmo e a questa proiezione su uno scenario ecumenico. Dice San Gerolamo che le pecore sono quelli che hanno Cristo come pastore, e poi dove leggiamo, vedete, di età in età, c'è scritto nel testo di generazione in generazione. E allora, così dice una traduzione, di generazione in generazione, e i padri della Chiesa, adesso sto leggendo una citazione di San Gerolamo, i padri della Chiesa intendono due generazioni nel senso di due popoli, nel senso del popolo e di tutti gli altri popoli. Anche Cassiodoro dice: il tuo popolo fatto di due popoli è il popolo dei giudei e il popolo cristiano, dove c'è spazio per tutte le genti. E Cassiodoro dice: conclusione, concludiamo così: beati quelli che gioiscono nella tua pace, beati quelli che soffrono i tuoi flagelli, in quanto sono tuoi, in quanto i flagelli della nostra vicenda umana straziante e dolorosa come la sperimentiamo, sono flagelli che tu hai voluto assumere come rivelazione finalmente piena, definitiva, vittoriosa, di valore universale della tua fedeltà nell'amore, che fa di questa storia derelitta la storia della edificazione della famiglia umana. Fermiamoci e spostiamo l'attenzione in modo da prendere finalmente, potete dire voi, contatto con il brano evangelico. Siamo alle prese con il discorso della montagna, come sappiamo. È il primo grande discorso nel Vangelo secondo Matteo, capitoli 5, 6, 7, 3 capitoli interi. Ci sono altri quattro grandi discorsi nel Vangelo secondo Matteo. E tutto, come sappiamo, senza bisogno adesso di andare tanto per il sottile, che nell'insegnamento pubblico del Signore, perché ormai la sua attività è avviata, come leggevamo fin dalla fine del capitolo 4, tutto fa capo alla rivelazione della paternità di Dio. Il regno dei cieli, la rivelazione della paternità di Dio. Gesù è il figlio, è il figlio sotto il cielo, il figlio a cuore aperto, ne parlavamo già nelle settimane passate, in lui la nostalgia infinita, quel desiderio di tornare a casa che è proprio del figlio, e questa nostalgia infinita di un cuore umano che è così povero da essere spalancato per contenere tutto del mondo e tutto della storia umana. Ne parlavamo la settimana scorsa. È così povero da essere spalancato. E vedete, è il figlio che nel suo viaggio di ritorno a casa, in sintonia con questa nostalgia che lo coinvolge nella relazione con colui da cui proviene, a cui ritorna, ma lui nella carne umana, con un cuore umano, questa sua nostalgia infinita gli apre il cuore e in modo tale da divenire capiente, accogliente in rapporto a tutto ciò che è nel mondo e tutto ciò che avviene nella storia umana. Il suo ritorno dunque si configura come questo immenso universale abbraccio che si allarga nello spazio interiore del suo cuore umano, è il cuore del figlio. Ebbene, vedete, leggevamo già dall'inizio del capitolo 5 Gesù maestro, già alla fine del capitolo 4 venivamo a sapere che Gesù insegna. E Gesù maestro a bocca aperta, ricordate il versetto 1 del capitolo 5, messosi a sedere, versetto 2, aprendo la bocca, ecco Gesù maestro con la bocca aperta, e Gesù si rivolge alla folla umana, vedendo le folle, versetto 1, Gesù sulla montagna, si rivolge alla folla umana. E si rivolge alla folla umana, come leggevamo la volta scorsa, per compiacersi della figliolanza a cui tutti gli uomini sono chiamati, man mano che vanno scoprendo come la via della povertà si apra per tutti loro. Via della povertà, come via di ritorno alla pienezza della vita. E allora ecco le beatitudini, che è il proclama che introduce il discorso. Si compiace, lui, in qualità di maestro, rivolgendosi alla folla, è la figliolanza a cui tutti gli uomini sono chiamati. È la strada della povertà, è la strada della povertà che si apre come strada di ritorno, vi dicevo, alla pienezza della vita. È quella povertà di cui parlavamo la settimana scorsa, in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue molteplici dimensioni. Ed ecco, vedete, in questa prospettiva, è quello che interessa a noi stasera, in questa prospettiva, mentre Gesù si rivolge alla folla, si inseriscono i discepoli. I discepoli. Ricordate che dei primi discepoli si parla già alla fine del capitolo 4, nei versetti da 18 a 22. Mentre Gesù camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, ecco, i primi due, poi altri due, dal versetto 18 al versetto 22, sulla sponda del mare. Sono i primi. Poi di loro non si parla nei versetti seguenti. All'inizio del discorso della montagna, nel versetto 1, leggevamo che vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna, messosi a sedere, la posizione del maestro, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Il discorso è rivolto alla folla, ma ci sono di mezzo i discepoli. Si inseriscono i discepoli e sono loro gli interlocutori a cui l'insegnamento di Gesù è rivolto in modo sempre più diretto, e questo ci interessa. Sono loro. Il discepolato è impostato come apprendistato alla figliolanza, ma vedete, la figliolanza è motivo di ritorno alla pienezza della vocazione alla vita per tutti gli uomini, per tutti gli uomini la strada della conversione alla vita è aperta, perché tutti gli uomini sono convocati come figli là dove la paternità di Dio si rivela, cioè di mezzo Gesù. Sì, ma i discepoli, e questo, ripeto ancora, ci interessa assai. Il discepolato acquista un rilievo specifico, particolare, in rapporto a Gesù Maestro, come apprendistato alla figliolanza, un apprendistato che diventa un riferimento emblematico, che diventa un'immagine rappresentativa, un'immagine sacramentale addirittura di quella figliolanza che comunque è riconosciuta ormai, anche se in maniera da sfuggire alla consapevolezza di moltissimi esseri umani, ma è l'identità che in corrispondenza all'insegnamento di Gesù Figlio è attribuito oramai a tutte le creature umane in ogni luogo e in ogni tempo. Questa è l'identità per come viene apprezzata al cospetto del Dio vivente. È Gesù Maestro che ce ne dà l'annuncio, ma ci sono i discepoli, e nei discepoli, vedete, questo apprendistato alla figliolanza si configura come un itinerario di particolare discernimento, di sempre più intima e con consapevole adesione, e nel caso dei discepoli la figliolanza diventa un valore a cui ci si riferisce in maniera strutturale. È una identità che non è semplicemente annunciata e rimane nel segreto di Dio, ma è una novità che diventa motivo di ristrutturazione di tutto il vissuto. Per questo siamo discepoli anche noi, in quanto siamo apprendisti nella figliolanza. Fatto sta che dal versetto 11 del capitolo 5 Gesù dice voi. Le otto beatitudini che precedono sono formulate in terza persona plurale: beati i poveri, beati i perseguitati per causa della giustizia, otto. La nona beatitudine, beati voi, quando dice voi si rivolge a degli interlocutori precisi, e vedete, qui c'è di mezzo il nostro discepolato che si sviluppa, come adesso Gesù esplicita, all'interno di quel discernimento. Vedete, impariamo rispondere come discepoli a Gesù nostro Maestro, man mano che stiamo acquisendo quei criteri di discernimento che ci consentono di scoprire come ogni nostro fallimento sia occasione per riconoscere la nostra appartenenza a Lui. È il Salmo 79, per ridirla. Il Salmo 79, nostro Salmo. E qui vedete, beati voi, dice Gesù, e beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia, per causa mia, l'appartenenza a Lui. Vedete che qui ritorna un'espressione che abbiamo incontrato alla lettera nel Salmo 79, ma è la situazione nel suo complesso che merita una adeguata attenzione. Beati voi, dice Gesù, non è mica una bella cosa essere insultati, essere travolti, ma vedete, per causa mia, vedete che in questo essere insultati, perseguitati, oggetto di situazioni negative che vi amareggiano, vi addolorano, vi sconvolgono, vi straziano, e chi più ne ha più ne metta, ci sono io. Questo sta dicendo Gesù. per causa mia, e scoprire come ogni nostro dolore è occasione per confermare la nostra appartenenza a Lui, per causa mia, per amore del tuo nome, diceva il Salmo 79, per amore del tuo nome. E vedete, man mano che noi diventiamo più poveri, nel conflitto con, qui si parla di ogni sorta di male, il poniron è un neutro, si può usare poniros anche al maschile, il maligno, il male, qui è il neutro, ogni male, ogni sorta di male, sì, non sfugge nulla a questa definizione così sintetica, ma così anche precisa, come sai. Dunque, man mano stavo dicendo che noi diventiamo più poveri nel conflitto con il male che è fuori di noi, ma che è dentro di noi, dentro di noi, ogni male, ogni sorta di male. Il Salmo 79, vedete, è una scenografia visibile grandiosa, e d'altra parte uno sconquasso che si incide nella devastazione delle coscienze. Fenomeno, peraltro, questo che, non essendo visibile, non viene adeguatamente considerato, e invece proprio eventi contemporanei sono a questo riguardo più che mai eloquenti. Cosa avviene nelle coscienze sconvolte, straziate dal dolore, travolte da esperienze catastrofi storiche che hanno cancellato tutti i riferimenti di ordine sociale, familiare, culturale, religioso? Beh, vedete, e qui il male che è fuori e che è dentro di noi. Ebbene, vedete, man mano che i discepoli diventano più poveri, lucidi nell'animo per quanto riguarda il confronto con il male, rispetto al quale non c'è una soluzione immediata, facile, comoda, garantita, un po' come dire così, approssimativa, un po' bonacciona, chiudiamo un occhio, non facciamoci caso, andrà meglio la volta prossima, o cose del genere. Non è più possibile. Ogni sorta di male contro di voi per causa mia, ebbene rallegratevi ed esultate. Vedete, questa allegrezza è intrinsecamente connessa con la povertà di chi è alle prese con un male per il quale non c'è rimedio gestibile in base alle empiriche soluzioni che pure ricerchiamo, che pure auspichiamo, per cui pure combattiamo a modo nostro con piccoli o anche seri espedienti. Ma vedete, qui Gesù annuncia quella festa gioiosa che coinvolge la nostra povertà di creature umane provate nello scontro, segnate dall'impatto con il male del mondo e il male dentro di noi, una festa gioiosa, perché siamo dinanzi alla rivelazione dello spazio di accoglienza che ci viene offerto nel regno del Padre. Dico nel regno del Padre perché, vedete che qui c'è scritto, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Attenzione, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli, non vuol dire che poi quando sarete passati attraverso l'impresa delle pompe funebri, allora, dopo aver pagato il pedaggio, finalmente, ecco, pagate il pedaggio a chi di dovere, potrete rallegrarvi ed esultare. Non sta dicendo questo, perché proprio di ricompensa, qui è mistos. Sapete, intanto questo verbo rallegratevi, herin, compare poche volte nel Vangelo secondo Matteo, compare nel capitolo 28, versetto 9. Sapete, quando Gesù risorto incontra le donne che sono andate al sepolcro, ed è proprio a loro che Gesù si rivolge in questi termini: rallegratevi, ed esse si avvicinano, l'adorano e poi scappano, e rallegratevi. Il Signore è risorto, vedete, la Signore che è passata verso la morte. È il Signore che ha fatto suo la morte, è il Signore che ha fatto suo il dramma, è il Signore che ha patito lui tutto lo sconquasso della storia umana, è il Signore che ha sofferto nella sua innocenza tutte le calamità che sono il prodotto massimamente offensivo della nostra ingiustizia umana. Ebbene, rallegratevi, dice, rallegratevi. C'è di mezzo, vedete, non una soluzione facile così, non farci caso, ridiamoci sopra, stasera andiamo al cinema e non ci pensiamo, poi vedremo domani di fare i conti con il famoso abbonamento alle pompe funebri, ecco. Sta dicendo, vedi che nel tuo dramma sei visitato, sei accompagnato, sei preso per mano, sei avvolto da una presenza che ti contiene e che ti accoglie proprio là dove tu sei sempre più sprovveduto, ed ecco sei alle prese con questa scoperta straordinaria per cui c'è un'allegrezza che ti identifica come creatura amata in virtù di una rivelazione che è vittoriosa sulla morte. E notate che il termine ricompensa compare anch'esso poche volte nel Vangelo secondo Matteo, ma compare, ve lo ricordavo senz'altro in altre occasioni, in una pagina che bisogna che rimettiamo debitamente in evidenza, la rileggeremo questa pagina stasera durante la veglia, nel capitolo 20. Il capitolo 20, a proposito della parabola, una delle grandi parabole che compaiono nel Vangelo secondo Matteo, il regno dei cieli, che è poi la rivelazione della paternità di Dio. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che ha una vigna, ricordate? E quindi è lui che va a cercare operai per la sua vigna, perché fatichino tutti nella sua vigna tutte le ore del giorno. E allora sera, adesso la ricompensa. E la ricompensa è quel denaro? C'è qualcuno che protesta. E la ricompensa, vedete, è il gusto di vivere là dove il Padre ci sollecita a condividere con Lui la fatica per la sua vigna. È Lui il vero faticatore, è Lui il vero lavoratore, è Lui che ci tiene alla sua vigna, prima dell'alba già al lavoro, dopo il tramonto ancora al lavoro, e la nostra fatica, per quanto può essere più o meno prolungato l'orario, più o meno pesante l'impegno a cui ci siamo dedicati, è interna alla sua fatica e al suo amore per la vigna e al gusto di lavorare per la vigna e al gusto di faticare per la vigna. La vigna è bella, rientusiasmante. E lui della ricompensa nei cieli, sì, è nella paternità di Dio la ricompensa, è in questo gusto di vivere e di faticare nella vita, non dopo che avremo pagato il pedaggio alle pompe funebri, quello verrà poi, ma adesso, vedete, rallegratevi ed esultate, non perché poi qualcuno avrà messo una fotografia su una lastra di marmo. Ecco. Che soddisfazione. Ma adesso, questa è l'allegrezza del nostro discepolato. Condividere con lui la fatica di lavorare nella vigna. E allora, vedete, qui si inseriscono, e arriviamo al punto, ma ormai bisogna che mi sbrighi, due similitudini che sono poi che costituiscono poi il brano evangelico di domenica prossima, dal versetto 13. Due similitudini mirate entrambe ad aiutare i discepoli affinché apprezzino quella ricompensa di cui Gesù ci parla nel versetto 12, quella ricompensa che coincide poi, vedete, con la figliolanza dei poveri. È il cammino del discepolato, che è il cammino di apprendistato nella figliolanza, cammino di apprendistato nella figliolanza che ci riguarda nel momento in cui la nostra povertà è sempre più dichiarata, sempre più consapevole, sempre più matura, sempre più sprovveduta, sempre più povera. Ed ecco la ricompensa, come Gesù ce ne sta parlando, e due similitudini. Prima similitudine, il sale della terra. Seconda similitudine, la luce del mondo. Il sale della terra, vedete, quando si dice sale subito siamo rimandati al sapore. Sì, questo è vero, ma parzialmente vero, perché nel mondo antico il sale, più che servire a condire l'insalata, serve a custodire, è conservante il sale, per questo è così prezioso, perché non c'erano mica i frigoriferi, ecco, o simili tecnologie, ecco, il sale, come l'olio peraltro. L'olio, prima che a condire l'insalata, serve a conservare. Questo in qualche modo avviene ancora oggi. Il sale. E dunque la custodia. E voi siete il sale della terra, dice Gesù ai discepoli. A noi, per quel tanto per cui possiamo attribuire anche a noi il titolo di discepoli. Ma possiamo attribuire, non possiamo mica far finta di essere solo spettatori o giocare in panchina, insomma. Ogni tanto scendiamo anche in campo e quindi il sale della terra. Beh, subito vedete la responsabilità nei confronti di una terra calpestata. Vedete, se no il sale diventa insipido, diventa sciocco e allora viene gettato via e calpestato dagli uomini. Notate questo verbo calpestare. Ma ricordate che proprio così si apriva il Salmo 79? Gerusalemme calpestata, ed è un'espressione che ritorna poi in altri testi dell'Antico Testamento e anche in testi del Nuovo Testamento. Il tempo dei pagani è il tempo del calpestio. La terra è calpestata? È una storia sbagliata? Ebbene, è la nostra responsabilità nei confronti di una storia sbagliata, che è la nostra storia, non è la storia degli altri, è la nostra. È una responsabilità che, dice Gesù qui, si confronta con la stupidità del protagonismo umano. Quando dice che il sale diventa scipito, diventa sciocco, diventa stupido, moros. Vedete alcuni testi rapidamente, nel capitolo 7, versetto 26. Chi è lo stupido? Ecco qui, chiunque ascolta queste parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto. Ecco qui, vedete, è l'uomo senza sale. che ha costruito la sua casa sulla sabbia e quel che segue. Più avanti, nel capitolo 23, siamo ormai verso la fine del Vangelo, capitolo 23, versetto 17, ma senza andare adesso tanto così nei dettagli, ricordate tutti nel capitolo 25 la parabola delle 10 vergini che devono partecipare alla festa del matrimonio, e ci sono le vergini sagge e le vergini stolte. Ecco, la stupidità del protagonismo umano, la stupidità di chi si presenta con la lampada senza l'olio. E tutto quello che si può dire a questo riguardo. E qui vedete, Gesù sta attribuendo ai discepoli il valore del sale, che poi è una responsabilità, una custodia. E vedete, in più aggiunge che se il sale diventa sciocco, stupido, a null'altro serve. Questo verbo servire, non so come dirà la nuova traduzione, tale quale, ma in greco è il verbo ischin, ischin che vuol dire aver forza, ischis è la forza, ischis è la forza, e qui vedete ha perso di forza, e può essere soltanto calpestata, allora la terra è calpestata, Gerusalemme è calpestata, e il mondo è calpestato. E cadaveri buttati sotto le panchine della stazione. Ischis. Vedete che Gesù parla qui di una forza che viene nel Vangelo secondo Matteo segnalata altrove. Vi ricordo rapidamente intanto il testo che leggiamo e ricordiamo tutti benissimo nel capitolo 26, quando Gesù si ritira nel Getsemani, siamo ormai nel capitolo 26, per la preghiera notturna, e ricordate che Gesù prende con sé quei discepoli, prendete il versetto 38 del capitolo 26, la mia anima è triste fino alla morte, dice Gesù, e vegliate con me, vegliate con me, e dice Padre mio e quel che segue, versetto 40, poi tornò dai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me? Vedete, questo siete stati capaci in greco è detto con il verbo ischin, il nostro verbo, non avete avuto la forza? Questa è la forza della veglia, la forza della veglia, là dove il figlio riposa sul seno del padre, è Gesù. Questa è la forza che dall'interno sostiene quella responsabilità di cui Gesù sta parlando a noi in qualità di discepoli. La forza della veglia, quella forza di stare con Lui, lo dice espressamente, con Lui, sul seno del Padre. E se voi tornate indietro, lo stesso verbo compariva nel capitolo 8, in un episodio che pure ricordiamo senza fatica, quando Gesù si trasferisce dall'altra parte del lago, capitolo 8, prendete il versetto 28, giunto all'altra riva, capitolo 8, versetto 28, nel paese dei Gadareni, due indemoniati uscendo dai sepolcri gli vennero incontro, erano tanto furiosi, calepi, dice calepi, erano feroci, tanto furiosi che nessuno poteva più passare per quella strada. Vedete, questo nessuno poteva più passare, nessuno aveva più la forza, e in greco usa questo verbo, il nostro verbo, e quindi vedete qui è quella forza che si manifesta nell'impatto con la ferocia della storia umana, e qui l'immagine è esemplare, la ferocia è più truce, è più violenta, più aspra, più perversa, e i due sono scatenati, nessuno può passare per quella strada, nessuno ha la forza dell'impatto con la ferocia della storia umana, che poi vedete là dove il figlio avanza, Gesù avanza, là dove lui si introduce come signore del cuore umano, questa forza che sale della terra, vedete, e noi pensiamo all'insalata e siamo contenti, e qui c'è di mezzo l'impatto con l'esplosione di violenza più incontrollabile, devastante, che si possa immaginare, descrivere, sperimentare. E la strada è interrotta, e la forza è la qualità del sale che custodisce la terra e che non si stupidisce. Perché? Vedete? Perché là il figlio è il signore del cuore umano. Già, prima immagine. Seconda immagine, e subito poi concludiamo, ritornando al nostro brano evangelico, dal versetto 14, voi siete la luce del mondo, luce del mondo. La luce, come sappiamo, è la prima delle creature. Ecco, tante altre volte ne abbiamo parlato. È quella luce che contiene tutte le altre creature che man mano vengono elencate, qualificate nell'antico racconto della creazione. E dunque è la prima creatura che contiene la bellezza del mondo e rende testimonianza alla bellezza del mondo, perché creatura dopo creatura nell'antico racconto, il primo, Pier Francesco ormai è esperto, ha fatto un esame, ha avuto 30 lode e quindi sa tutto sul primo racconto della creazione, e quindi la custodia della bellezza, la luce, e vedete, è la luce che rende testimonianza alla bellezza delle creature. Tutte le creature sono belle nella luce, bellissime sotto lo sguardo del creatore, a cui tutto appartiene. Beh, di seguito qui vedete che Gesù dice: non può restare nascosta una città collocata sopra un monte. Già, vedete che la luce di cui parla Gesù è un faro luminoso che lui subito identifica come una città, e questa è un'immagine che viene da lontano. C'è una città che orienta la storia di tutti i popoli, ricordate gli oracoli dei profeti, la città che svetta sulla scena del monte, che diventa un punto di riferimento, la lettura della festa dell'Epifania, sorgi, illumina, splendi, manifestati come quel segnale verso cui è convogliata la moltitudine dei popoli, Isaia 60. Ma lo stesso Salmo 79, vedete, che abbiamo letto questa sera. Tutti i popoli sono orientati verso la città che nella rivelazione biblica, da una situazione catastrofica quale è quella segnata, guarda caso, dall'attività di Caino, viene man mano qualificata come laboratorio di fraternità. Laboratorio di fraternità? Ne stiamo parlando in un altro contesto con alcuni amici e alcuni di voi nel corso di quest'anno. Laboratorio di fraternità. E questa città, vedete, sta sopra un monte e non può restare nascosta. Voi siete la luce del mondo. è questo modo di stare nella città come laboratorio di fraternità. Quella città che vedete, porta in sé peraltro ancora tutta l'eredità derivata da Caino e dal suo fratricidio. Ma è la città che deve essere laboratorio di fraternità, non è che si può pensare a una fraternità che sia astratta, che prescinda rispetto alla città fondata da Caino. È la città fondata da Caino che la fraternità deve essere ritrovata, recuperata, rieducata, restituita, restaurata. Ecco, laboratorio di fraternità. Per questo nella storia della salvezza non si può evitare Gerusalemme. Non si può. E Gerusalemme non tanto come dato geografico, ma come dato epifanico, rivelativo. E dunque qui Gesù insiste, vedete, e dice: non si può accendere una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Interessante, vedete, perché i discepoli, ecco, lui attribuisce attraverso l'immagine che stiamo considerando il titolo di luce del mondo, sono descritti da lui come una presenza che fa del mondo una casa. Una casa è allo stesso tempo una famiglia. Una casa non è soltanto uno spazio architettonico, è uno spazio sociale, è uno spazio familiare, è uno spazio di relazioni interpersonali, è la casa. E dunque una presenza che fa del mondo una casa, là dove la luce che illumina si irraggia. E vedete che qui Gesù usa dei termini che ricompaiono nel Vangelo più avanti, ricordate tutti, senza bisogno che adesso andiamo a rileggere per esteso, nel capitolo 17, il racconto della trasfigurazione del Signore. Quella luce che illumina il volto trasfigurato di Gesù. Capitolo 17, versetto 2. La luce splende, è il verbo che ricompare qui, ma è il termine fos, luce, che è presente qui nel racconto della trasfigurazione. E vedete, è dal volto trasfigurato del Signore che proviene quella luce che si riflette adesso attraverso i discepoli. Discepoli che rendono testimonianza alla bellezza di tutto. Per questo la luce del mondo, e per questo la lucerna che splende nella casa, e per questo, vedete, quel discepolato che Gesù intende come riflesso della luce, la luce che splende sul suo volto. Non è prerogativa dei discepoli produrre la luce. È esattamente il suo modo di essere presente nella storia umana. È così che la paternità di Dio si rivela a noi attraverso la missione affidata al Figlio. Il Figlio, cantavamo ieri sera, o luce radiosa, o luce gloriosa, o luce gioiosa. Abbiamo cantato a più riprese ieri sera, ricevendo in mano la candela accesa. Ecco, è la luce che si riflette sul volto dei discepoli, e i discepoli sono luce del mondo, non per qualche loro intrinseca capacità di fare spettacolo e incantare la platea, ma perché rendono testimonianza alla bellezza di tutto. È la luce, prima creatura, che rende testimonianza alla bellezza del creato. Ecco, in questo i discepoli sono identificati a Gesù come la luce del mondo. E tra l'altro qui, vedete, subito, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, dice il versetto 16, affinché vedano le vostre opere buone. Vedete che in greco dice kala erga. Kala erga sono le opere belle. Vedano le vostre opere belle e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli. vedano le vostre opere belle. Guarda caso, vedete, adesso si parla di bellezza. E vedete che qui è usata un'espressione che ritorna, anche in questo caso l'episodio è famosissimo, capitolo 26, ricordate quella donna che versa l'unguento prezioso sul capo di Gesù a Betania durante quella cena, capitolo 26 dal versetto 6 in poi, e il profumo che riempie l'ambiente e quelli che protestano, è Gesù che dice: ha fatto un'opera bella, ergon kalon, ha fatto un'opera bella in vista della mia sepoltura, dice Gesù. È il testo che adesso non rileggiamo direttamente, ma che abbiamo tutti senz'altro presente. E vedete qui, quando Gesù parla di opere belle che gli uomini vedranno, allude, come possiamo ben intendere, a quello spreco della vita che si consuma quando è invasa dalla rivelazione di una bellezza che è vittoriosa sulla morte. È esattamente, vedete, quello spreco che viene rimproverato alla donna, ma è uno spreco che è relativo alla bellezza dell'andare incontro alla morte di Gesù. È Gesù stesso che dice: ah, mi ha unto in vista della mia sepoltura. Nessuno si è accorto che lui sta per morire, e quella donna lo ha unto per la sua sepoltura. Non è uno spreco, o meglio, è lo spreco che è prerogativa luminosa di una vita che si consuma come riflesso di quella rivelazione che appare nella storia umana, laddove il protagonista della bellezza è vittorioso sulla morte. Ecco, e allora vedete, così Gesù imposta il nostro discepolato. È la figliolanza dei poveri che va man mano maturando come una responsabilità universale. Il Salmo 79 ci aiutava a questo riguardo. Quella responsabilità che ci viene rivelata nel cuore del figlio e quindi nel grembo della paternità di Dio. E bisogna aggiungere che questa responsabilità, che è prerogativa della nostra maturazione nel discepolato, della nostra figliolanza in quanto siamo radicati nella povertà, ebbene questa responsabilità assume in modo sempre più preciso la luminosità di una testimonianza della bellezza che è stata donata a ogni creatura di Dio, finché l'unica storia di tutta la famiglia umana sarà consumata per la gloria del Padre nostro che è nei cieli. E allora fermiamoci qua. Preghiamo insieme recitando il nostro salmo.